Penso che possiamo continuare, così come il nostro incontro è stato iniziato, le cose che sono state sottolineate, e leggere questo salmo che è l'inno alla bontà di Dio, come risposta ai drammi umani. L'inno alla bontà di Dio è anche una espressione della lode. Leggiamo insieme il Salmo e vediamo se è possibile trarne qualche spunto, qualche applicazione per il nostro tempo. Altrimenti rimane qualcosa lontano che ha riguardato altri, ma dobbiamo cercare di capire come inserirlo e che cosa possiamo comprendere, cosa può dirci per il giorno d'oggi. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate. Non trovavano città dove poter abitare. Soffrivano la fame e la sete. L'anima veniva meno in loro. Ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, perché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia, ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro vien meno per l'angoscia, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Là fa risiedere gli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio, osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Il cuore di questo salmo è la descrizione di una serie di realistiche situazioni umane tristi e angosciose, a cui corrispondono altrettanti interventi di Dio, segni della sua misericordia e quindi della sua bontà. Questo è il cuore del Salmo. Sono situazioni, quelle che abbiamo letto, che si riferiscono certamente a esperienze vissute dal popolo di Israele, ma al tempo stesso sono esperienze di vita di chiunque, in ogni tempo e in ogni luogo. Quindi c'è un messaggio ancora per oggi. Sono descritte le condizioni umane dell'uomo sia quando esclude, si ribella a Dio, non ne tiene conto nella propria vita, oppure pur conoscendo Dio non lo mette al centro della propria vita, ma le situazioni descritte, alcune delle situazioni descritte, riguardano anche la realtà, il fatto del vivere in un mondo che subisce le conseguenze del peccato. Come l'Apostolo Paolo descrive in Romani 8, tutta la creazione geme ed è in travaglio. Quindi in questo Salmo sono racchiuse tutte queste realtà e vediamo di capirne qualcosa. Allora, per cinque volte, come abbiamo letto, risalta l'invito a celebrare il Signore per la sua bontà. E queste cinque volte, di queste cinque volte, quattro a questi motivi di celebrare il Signore per la sua bontà si affianca il motivo della sua bontà. Come si è manifestata la sua bontà? Gli interventi prodigiosi in favore degli uomini. E poi, in altri passi abbiamo letto, c'è l'invito alla lode e alla gioia che si unisce alla celebrazione. Ma vediamo di, in modo più sintetico possibile, di entrare nel merito delle situazioni che il Salmo descrive. Allora, nei primi tre versetti viene sottolineato il fatto che Dio ha raccolto e raccoglie i suoi da ogni angolo della terra. Dimentichiamo per un momento la storia di Israele e cerchiamo di entrare in queste realtà inserendole nell'oggi. Dio continua a raccogliere, a cercare, a chiamare i suoi da ogni angolo della terra, ma viene rivolto un invito costante ai riscattati a riconoscere, a ricordare la liberazione ottenuta per sola grazia e bontà di Dio. Questo è il grande motivo continuo di lode che ogni riscattato deve provare, deve sentire, deve manifestare dentro di sé. Poi dal versetto 4 parla di questi essi che vagavano, non trovavano città, vie desolate, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva in meno. Io ho accostato questi versetti alle realtà odierne di chi, dei tanti che hanno e si adoperano per una ricerca continua delle vie della spiritualità, in tante forme, in tanti modi. L'uomo che sente qualche cosa dentro cerca in tante strade, nelle tante alternative offerte, di avere una risposta al bisogno di spiritualità. E vagano, vagano, da una strada a un'altra, da una filosofia a un'altra, da una religione a un'altra. Ma non trovano la città dove poter abitare. Le alternative offerte sono tante, dicevo, ma quante soddisfano la fame e la sete? Sono situazioni che accadono intorno a noi. Quante di queste vie, piuttosto che condurre a Dio, allontanano ancora di più da Lui? Quante di queste vie portano a trovare il senso e la direzione del vero cammino in Cristo? La fame e la sete, che qui è descritta, sono la raffigurazione dei bisogni dell'anima insoddisfatta da ciò che cerca e non trova. Dio risponde al grido di chi a questo punto capisce e si rivolge a Lui, deluso da tutto e da tutti. E Dio offre in Cristo il pane della vita e l'acqua viva che disseta in vita eterna. Proprio in contrapposizione a quella sofferenza di fame e di sete che il Salmo descrive. E quindi l'invito a celebrare. Dal versetto 10 si parla di altri, quindi un altro gruppo di persone. Chi sono? Sono quelli che dimoravano in tenebre e in ombra di morte. Sono gli schiavi delle tenebre del peccato. Tenebre e morte e ombre di morte rappresentano, ad esempio, l'angoscia delle tante domande senza risposte che l'uomo, a prescindere da Dio, si pone, e a prescindere da Dio non trova risposte. Le tenebre e le ombre di morte rappresentano i sensi di colpa, l'oscurità degli stati d'animo, l'essere schiacciati da afflizioni senza trovare vie d'uscita e quindi senza speranza. Questo per non aver tenuto conto della parola e degli avvertimenti di Dio, come dice. Dio ha creato l'uomo libero, libero di scegliere, e lo lascia scivolare nelle vie che l'uomo sceglie di seguire. E questo lasciandolo andare fino all'umiliazione del cuore nella sofferenza, proprio come il Salmo indica, fino a sperimentare il più profondo senso di solitudine e di abbandono, affinché giunga al ravvedimento e a gridare a Dio. E quando finalmente questo grido arriva, quanto grande è la liberazione che Dio compie. Credo che l'esempio del figlio al prodigo renda l'idea di questa categoria di persone, di questi altri che il Salmo descrive. Li fece uscire dalle tenebre, dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà. Poi dal versetto 17 si parla di un altro gruppo, un'altra categoria di persone, che vengono definite gli stolti. E sono coloro che hanno un comportamento morale ribelle alle leggi di Dio. Le proprie colpe, conseguenza della disubbidienza e della ribellione a Dio, possono produrre dei risultati molto gravi, con effetti negativi sia sul piano psicologico che su quello fisico, con delle situazioni talmente pesanti da portare fino alle soglie della morte. Le soglie della morte, come descritto nel versetto 18, cioè proprio lì, all'ingresso, basta un passetto. E ciò a cui possono portare le dipendenze, i vizi smodati, una vita senza regole, una vita incontrollata. Qui il gridare a Dio sembrerebbe essere l'estremo passo prima del crollo finale. Siamo proprio descritto in questa situazione critica alle soglie della morte. La risposta di Dio è, versetto 20, li guarì e li salvò da morte. Li guarì, questo si riguarda sicuramente le malattie dell'anima, un'anima distrutta dalle colpe, da una vita sregolata. Il salvare dalla morte può avere significati diversi. Se il trovarsi alle soglie della morte indica l'effetto estremo di uno stato di malattia in cui questa persona si trova come conseguenza del suo modo di vivere, è evidente che si tratta di uno stato dove c'è una diretta responsabilità personale. Quindi non è un caso se si trova così. È un po' per rendere l'idea quello che cita quel famoso detto, chi è causa del suo mal pianga se stesso. In questo caso il grido e la liberazione dalle tribolazioni accordata da Dio avviene tramite l'invio, è interessante questo, l'invio di una parola che guarisce e salva dalla morte. Cioè non è detto semplicemente Dio li guarisce e lo salva dalla morte. Quindi un'azione in qualche modo diretta di Dio. Sono importanti le parole, ciò che viene descritto. Al versetto 20, mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. Mi sono chiesto che cosa può significare questa forma, mandò la sua parola. Che Dio si serve di uomini fedeli per portare salvezza ad altri. Dio non mi parla. Dio è nascosto. Ma quante volte si corre il rischio di chiudere le orecchie quando qualcuno cerca di dire il Signore c'è? Il Signore è lì? A volte si aspettano chissà che manifestazioni potenti della gloria di Dio, con dei segni strabilianti. Manda la parola che guarisce. Personalmente, attraverso qualcuno. Oh, certo, può anche parlare attraverso la sua parola. Ma quando persone si trovano in quelle situazioni lì, non hanno neanche più la testa per seguire la parola. Chissà che a volte non possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per aiutare qualcuno in questo modo. E nel contesto trovo assolutamente appropriato ritenere che qui si riguardi anche una guarigione fisica, non solo una guarigione dell'anima. Perché qui si parla di salvare dalla morte, quindi in una situazione estrema. E io vedo qui, faccio solo un accenno volante perché l'argomento è delicato quanto vasto, io vedo qui, in queste espressioni del Salmo, o quello che io dico il Signore mi ha dato di riflettere, di capire, vedo un collegamento. Non è che questo sia la risposta totale, ma un collegamento a quanto Giacomo indica al capitolo 5 della sua epistola, quando parla della preghiera della fede. Io vedo qui un collegamento in tutto questo. Non è solo questo, ma lo vedo qui, non vado oltre. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Questo ritornello continuo che segue la liberazione. Al versetto 23 vengono citati dei quelli. Chi sono questi quelli? Sì, certo, se leggiamo sono i marinai, questi che vedono, eccetera, eccetera. È vero, ma è un po' limitativo. Questi quelli sono coloro che vedono le opere di Dio, ma non se ne curano. Perché l'orgoglio umano è quello che non fa riconoscere la propria piccolezza davanti alla grandezza e la sovranità e davanti alla potenza di Dio. I segni si vedono, ma non se ne cura. Il proprio orgoglio dice, io sono Dio, ricordiamoci, sarete come Dio. Ma quando le forze della natura si scatenano, come è descritto nel Salmo, o quando gli effetti disastrosi che queste forze della natura producono in conseguenza della imprevidenza dell'uomo, per non dire altro, allora ci si rende conto della propria impotenza di fronte a ciò che l'uomo non può controllare e tutte le sue abilità si scoprono inutili a fronteggiare la situazione. Vedono le opere del Signore, le sue meraviglie, ma traballano e barcollano come ubriachi, perché la loro abilità svanisce. Un esempio, se ne potrebbero fare tanti, ma un esempio tipico, storico, è l'orgoglio di quel viaggio inaugurale del Titanic, l'inaffondabile, neanche Dio lo può affondare. Ma l'orgoglio umano si può manifestare anche in cose più piccole, quando noi pensiamo di essere in grado di fare al posto di Dio, in cose piccole della nostra quotidianità. Ma come Gesù ha calmato la tempesta come segno della sua potenza verso e misericordia verso i discepoli disperati, affondiamo, così noi siamo invitati a un atteggiamento di umile consapevolezza di fronte alla grandezza, alla potenza e alla sovranità di un Dio che ha controllo su tutto. Al versetto 33 si entra in un, il Salmo entra in un contesto diverso dal precedente, dai casi precedenti. Perché le situazioni finora descritte che abbiamo visto sono caratterizzate tutte da una stessa sequenza. Calamità, grido, intervento di Dio, liberazione, azioni di grazie. Tutte le situazioni descritte in precedenza hanno questo filo conduttore, uguali per tutti. Qui le cose cambiano. Da questo punto in avanti vengono messe in luce situazioni che accomunano l'umanità intera, perché riguarda un po' tutti. Quindi non sono più delle categorie di persone, per cui possiamo dire io non appartengo a quella categoria, io non appartengo a quell'altra categoria, il che può anche essere vero, eh? Ma qui si entra in un, diciamo, in una situazione di globalità. Da questo punto vengono messe in luce delle situazioni che accomunano l'intera umanità. Appunto, dicevo, che riguardano tutti. Infatti, qui usa altre parole, parla della malvagità degli abitanti, non di alcuni abitanti. La malvagità degli abitanti, generalizza. Parla poi di affamati, di ridotti a pochi, di potenti, di poveri, delle famiglie. E affronta l'argomento della situazione umana in un modo diverso, per cui credo che qui possiamo tutti sentirci coinvolti, ammesso che nei casi precedenti non ci riguardassero. In altre parole, qui vengono descritti i guai più o meno comuni a tutti i mortali, che sono conseguenza generale del peccato, non di un peccato specifico di qualcuno, ma la conseguenza generale del peccato che è nel mondo. E la malvagità, perché tutti hanno peccato, ricordiamoci le parole di Paolo ai Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e gli effetti si manifestano in un modo o in un altro su tutti. E la malvagità, questa malvagità degli abitanti, attira su di sé i giusti giudizi di Dio. Malgrado tutto, se c'è il peccato comune, c'è anche la grazia comune di Dio, che per bontà agisce con la sua potenza ristoratrice e misericordiosa. Versetto 35, Prima abbiamo letto i versetti 33 e 34, il giudizio di Dio muta i fiumi in deserto, le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Ma poi la grazia di Dio, egli muta il deserto in lago, la terra arida in fonti d'acqua, fa risiedere gli affamati, fondano una città da abitare. Eppure le cose non finiscono lì. Eppure le cose non finiscono lì, perché c'è da una parte la benedizione, li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Sarebbe bello che il Salmo fosse finito lì. Però c'è un ma poi. E questo fa di nuovo un po' ricadere nella situazione dei drammi umani. Ma poi, ridotti a pochi, cosa significa? Oppressione, avversità, affanni. Che cos'è l'oppressione? Il dover subire prepotenze, il dover subire ingiustizie, anche nella ordinarietà della vita quotidiana. Le avversità, le contrarietà che accompagnano la nostra vita quotidiana, piccole e grandi contrarietà, gli affanni, le sollecitudini ansiose, come le chiamava Gesù. Chi è che ne è esente? Non mancano, non risparmiano nessuno e possiamo tutti esserne facile preda. E poi questo discorso del disprezzo sui potenti e solleva il povero dalla miseria. Mi sono chiesto, non so allora o posso immaginare, allora ai tempi in cui il Salmo è stato scritto, cosa intendessero per potenti e cosa intendessero per poveri. Io ho voluto fare una mia applicazione. Poi se lavoro di fantasia, cancellate quello che dico. Chi sono oggi i veri potenti? Quelli che manipolano l'economia, la finanza, che fanno saltare la borsa cinese e tutte le altre insieme? Sì, certamente sono dei potenti. Ma essere potente vuol dire avere potere sugli altri. E il più pericoloso dei poteri è quello che permette chi lo detiene di manipolare le menti, alimentando l'ignoranza, la superficialità e addormentando l'intelletto e la coscienza. Quella è la peggiore e il peggiore dei poteri. Diventa così facile per questi potenti introdurre ideologie distorte, arrivando a chiamare bene il male, qualunque ne sia la forma, e male il bene. Questi sono i più temibili potenti. E chi sono i poveri? Chi sono oggi i poveri? Io ho cercato di, proprio in relazione a quello che le mie riflessioni di prima, di collegare il termine povero a coloro che così addormentati dall'azione di questi potenti non si rendono conto di essere finiti nelle mani dei potenti perché non ne sanno riconoscere le intenzioni e le manipolazioni o non sanno come opporsi. Quelli sono i veri poveri. Ma ci sono dei poveri che hanno una grande ricchezza e una grande potenza a loro disposizione. Qual è questa ricchezza? La conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio che dona la capacità di saper riconoscere l'errore, di saper individuare l'inganno. E quindi di non passare sopra le cose che succedono, alle manipolazioni, alle false ideologie che pullulano intorno a noi. La conoscenza di Dio vuole salvarci dalla mediocrità, dalla superficialità, dal disinteresse e dalla rassegnazione. La conoscenza di Dio è l'unica arma che permette di riconoscere e smascherare gli attacchi dei potenti e potersi quindi opporre alle loro macchinazioni e manipolazioni. Questo è un discorso un po' teorico, ma è un po' una prefazione a quanto il Signore mi ha messo in cuore, andando avanti, di condividervi per cercare di arrivare a capire quante macchinazioni, quante manipolazioni, scendendo nel concreto, circolano intorno a noi e noi, se non siamo profondamente radicati in questa conoscenza, ne veniamo, anche senza rendercene conto, coinvolti. E quindi andremo a infoltire il popolo di quei poveri di cui parlavo prima. Non basta lamentarsi di come le cose vanno. È facile. Dio ci chiama a ben altro che a lamentarci di come vanno le cose. Io ho visto questo, ho cercato di proprio tirare fuori da un contesto epocale per trasferire queste parole a un contesto attuale. E poi i versetti finali, 42 e 43. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Gli uomini retti lo vedono e si rallegrano. Vi lascio delle domande di riflessione. Chi sono gli uomini retti nel contesto? Prima di rispondere bisogna leggersi e rileggersi bene il Salmo. Vedono chi? Vedono cosa? Si rallegrano di cosa? È scritto così. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano. Bisogna cercare di capire di che cosa sta parlando. O di che cosa possiamo, come possiamo accostarci, come la cosa ci riguarda, se ci riguarda. Chi sono i malvagi a cui si chiude la bocca? Chi gliela chiude? E in che modo? C'è da riflettere su questo. Magari qualcuno potrebbe dire, beh, diccelo tu. No, rifletteteci voi. Poi magari se ne può parlare. Chi è saggio? Chi è saggio? È scritto. Colui che si ferma. Quindi prende tempo e non affretta a osservare i fatti che accadono e a considerare la bontà del Signore non solo come una espressione di parole che è fondamentale, ma come proprio una esperienza vissuta dove possiamo dire sì, io considero la bontà del Signore perché l'ho vista all'opera nella mia vita in questo, in questo, in questo, in questo, in questo. Proprio come Emmanuel diceva all'inizio. Ho visto la bontà del Signore all'opera nella mia vita. Il profeta, il profetino Osea, conclude il suo pesante messaggio, se ne è parlato di questo, proprio con un versetto, con delle parole che sono parallele, quasi che si sovrappongono a queste. Quando al capitolo 14, versetto 9, leggiamo: chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, poiché le vie del Signore sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Che possiamo fare tesoro delle esortazioni che la parola di Dio ci dà e soprattutto lasciamo che lo Spirito di Dio ci aiuti a tenere gli occhi aperti sulle realtà che fanno parte della nostra vita e che sono intorno a noi.